Due minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. E dunque, lo avete sentito, è arrivata la prima condanna nel governo Meloni. Ci occupiamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti. Il Tribunale di Roma oggi ha condannato a 8 mesi di carcere e a 1 anno di interdizione dai pubblici uffici il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Questa è la notizia piombata nel pieno pomeriggio e di cui parliamo questa sera. L'accusa per Del Mastro era rivelazione di segreto d'ufficio e forse ve la ricordate, la vicenda era quella relativa all'anarchico Alfredo Cospito. Cospito, che all'epoca conduceva uno sciopero della fame contro l'istituto del 41 bis, era il febbraio del 2023, il processo poi è andato avanti per tutti questi mesi e oggi siamo arrivati al primo grado con la condanna di Del Mastro. Del Mastro, che ricordiamolo alla delega al DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, era accusato di aver passato al collega di partito Donzelli, Fratelli d'Italia, il contenuto di alcune conversazioni avvenute nell'ora d'aria nel carcere di Sassari tra Cospito e alcuni detenuti di Camorra e 'Ndrangheta, anche loro al 41 bis. Informazioni riservate che poi Donzelli aveva usato per attaccare alcuni parlamentari del Partito Democratico che erano andati a visitare Cospito in carcere per verificare le sue condizioni di salute, che all'epoca erano davvero precarie. E dunque oggi si è chiusa una prima vicenda, una prima parte di questa storia con la condanna di Del Mastro che però non si dimette, resta al suo posto. La stessa Meloni lo ha difeso proprio con un comunicato pochi minuti fa. E dunque, Fratelli d'Italia, che usava quelle informazioni per manganellare in Parlamento il Partito Democratico, così si diceva soprattutto in quei mesi, uno di quei parlamentari del PD che era andato a visitare Cospito è in linea con noi adesso, è Walter Verini, senatore del PD. Buonasera Verini, grazie per essere con noi.
Grazie, buonasera, grazie dell'invito.
Allora, Verini, io partirei dalle dichiarazioni di Meloni, che sono proprio l'ultima ora arrivata in redazione pochi minuti fa. Le leggo a lei e agli ascoltatori. Allora, dice Meloni: sono sconcertata per la sentenza di condanna del sottosegretario Del Mastro, per il quale il pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l'archiviazione e successivamente l'assoluzione. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Del Mastro rimane al suo posto. Dunque, Verini, se leggiamo bene tra le righe, anche stavolta si cerca di delegittimare una sentenza, di delegittimare la magistratura.
Sì, esattamente così, è molto molto grave la dichiarazione della Presidente del Consiglio, come gravissima anche quella del Ministro della Giustizia, che invece di tutelare l'indipendenza della magistratura partecipa a questa pericolosissima azione di delegittimazione. Le sentenze si rispettano, tra l'altro c'è un paradosso, a chiederne l'assoluzione era stata la procura e a condannarlo in primo grado oggi è stata magistrato giudicante, ma non erano le procure rosse che erano giustizialiste e non erano i giudici che erano succubi delle procure. Vede, anche alla luce di quello che è accaduto oggi si emerge come sia chiaro il disegno di questa destra, di questo governo, di colpire la magistratura. Tornando al merito, oggi c'è stato un sigillo penale di un atteggiamento, di un comportamento, di una condotta concreta di questo signore che fa il sottosegretario alla giustizia con delega alla polizia penitenziaria, che, come avete ricordato correttamente nell'introdurre questa nostra conversazione, ottenne delle carte non divulgabili e invece di tenerle le passò a un suo collega di partito, suo inquilino di casa, il quale le usò appunto come un manganello contro l'opposizione. Noi già allora chiedemmo le dimissioni per questo comportamento, come consideriamo inadeguato un personaggio del genere in quel ruolo, perché vede, questo signore mastica poco tutta la Costituzione, non ce l'ha, diciamo così, in pratica la Costituzione italiana, ma soprattutto non sa bene cos'è l'articolo 27, che è quello che prevede delle pene, naturalmente, per chi ha sbagliato, ma prevede anche una pena come rieducazione, reinserimento. Lui ha una concezione vendicativa della pena e l'ha dimostrato. Quindi per noi doveva andarsene da tempo. Non abbiamo aspettato una condanna su un terreno, quello penale, che pure non scegliemmo noi. Noi eravamo solo parti civili oggi in questo processo, ma diciamo tutto fu innescato dal fatto che un deputato, Bonelli, dei Verdi, chiese delle carte, non gli vennero date l'accesso agli atti e allora fece un esposto anche per questo e poi ci fu tutto un iter che si è concluso in primo grado oggi, ma l'inadeguatezza di Del Mastro era chiara per ragioni politico-istituzionali da tempo. Questi signori, Del Mastro, la Meloni, Nordio, purtroppo più che aver vinto le elezioni sembrano aver preso il potere e il senso dello Stato credo che sappiano poco cosa sia.
Eh sì, proprio a proposito di questo, poi per quanto riguarda l'inadeguatezza del sottosegretario Del Mastro, ricordiamo anche le sue parole sui detenuti, che lui provava un'immensa gioia a non lasciarli respirare, questo quanto aveva dichiarato, e che fece sicuramente molto scalpore un altro di quei elementi che insomma va ricordato quando si parla del sottosegretario Del Mastro. Però a proposito dell'uso disinvolto del potere, spregiudicato, secondo molti, di Del Mastro, di Donzelli, di quelle informazioni riservate. Lo vedemmo per la prima volta 2 anni fa. Ecco, forse oggi possiamo dire non fu un unicum alla luce di altre azioni politiche che abbiamo visto negli ultimi mesi da parte di questo esecutivo, è d'accordo?
Ma sì, purtroppo sì, io non sono contento di questa situazione perché questa situazione mette a rischio alcuni cardini della nostra democrazia a partire dalla separazione dei poteri. Vede, sulla vicenda, per esempio, della gravissima liberazione del torturatore libico. E quello è stato forse un altro degli esempi più clamorosi di quello dei rischi che stiamo correndo, perché lì c'è stata una procura che aveva ricevuto un esposto documentato che riguardava la Presidente del Consiglio, riguardava i due ministri. E cosa fa il procuratore come atto dovuto? Manda al Tribunale dei Ministri quell'esposto dicendo: siccome riguarda questo esposto ed è scritto in maniera documentata, personalità di governo, tocca a voi, punto. La questione, come accadde a precedenti presidenti del Consiglio, a Conte, a Gentiloni, ad altri, sarebbe chiusa lì, nel senso che il Tribunale dei Ministri, riservatamente avrebbe valutato se, invece è stata la Meloni in maniera cinica a fare un video nei social annunciando, come direbbe lei, all'orbe terracqueo che aveva ricevuto questo avviso e che però sarebbe toccato al Tribunale dei Ministri verificare o archiviare. E invece lei ha cominciato a fare il vittimismo, ah, sono indagata e ha cominciato, e questo anche gravissimo, un'azione di delegittimazione del
Ma
magistrato.
Verini, come si può portare avanti ancora questa retorica? Ormai i casi non sono più isolati. Oggi ricordiamo Del Mastro condannato, ma i problemi, le indagini, i problemi con la giustizia di questo governo ormai non sono più isolati, appunto, ce ne sono diversi. Come si può provare ancora a portare avanti la stessa propaganda anche di fronte agli elettori?
Ma guardi, intanto c'è un paese che sta reagendo, se ne si possono discutere i modi, qualcuno ha criticato la modalità dello sciopero, però le ragioni dello sciopero dei magistrati sono sacrosante e i magistrati non difendono una corporazione, attenzione, con la loro battaglia stanno difendendo la Costituzione e sono tanti cittadini, tante associazioni, ma tante forze politiche, a partire anche da noi che siamo dalla parte della Costituzione. Quindi come si può fare a se questa destra così arrogante, che si sta tra l'altro chiudendo in un bunker, mettendo l'elmetto e menando colpi, o meglio, manganellate, vista la provenienza, a più non posso, però lo fa questa destra in un contesto internazionale ed europeo nel quale questi atteggiamenti, queste modalità sono molto diffuse, a partire ovviamente da quello che sta facendo Trump, il quale ha addirittura tolto tutti i procuratori di tutte le procure degli Stati Uniti, perché evidentemente lui pensa di avere dei magistrati
È
di
uno
fiducia.
schema, ovviamente, uno schema che
È uno
accomuna
schema
tutte le destre
pericoloso.
internazionali, diciamo.
E
Quindi.
quindi è per questo che bisogna certamente reagire. Io, naturalmente, la nostra democrazia è solida, naturalmente, anche se una democrazia solida, qualunque essa sia, insomma, no, non è, come dire, inscalfibile da questi attacchi. Per fortuna che ci sono milioni e milioni di persone che evidentemente non la pensano così. Ricordo che la Meloni è al governo, ma se guardiamo i voti reali, cioè lei, diciamo, la sua maggioranza è una minoranza nel paese, quindi poi ci sono tante persone che non sono andate a votare, ma soprattutto io confido, tutti noi confidiamo su quello che vediamo ogni giorno, che è come dire, un ancoraggio solido ai principi, della Costituzione, della democrazia liberale. Questo ancoraggio si chiama Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale su tutte le grandi questioni che riguardano il presente e il futuro dell'Italia e la tutela della coesione sociale e la tutela dei valori costituzionali, usa se stesso fino in fondo il suo ruolo di garante e lo
Sì.
fa con. Non a caso, nei sondaggi Mattarella svetta nel gradimento degli italiani. Questo fa naturalmente sperare che questi atteggiamenti, che poi vede un ultimo concetto, sì, per questo c'è anche un disegno, uno schema, come lo chiamava lei, internazionale, di una destra che globalmente oggi ha un ciclo favorevole. E questa cosa va anche verso l'attacco a organismi internazionali che hanno mille difetti, ma che comunque avevano e hanno il ruolo di tenere insieme diciamo, le difficoltà che ci sono a livelli globali. E penso all'attacco alla Corte Penale Internazionale da parte del governo italiano, penso all'attacco all'OMS da parte anche di settori di questa destra italiana e non solo in Italia. Insomma, si delegittimano anche degli momenti. L'ONU ha la sua crisi e non si fa niente per aiutarla. L'Europa è in forte difficoltà e c'è chi la vuole frantumare ancora di più. Quindi è una situazione complicata, ma è molto grave che questa destra, invece di guardare all'interesse nazionale, al senso dello Stato, sia succube e
Sì.
protagonista insieme di queste cose, insomma.
Senza dubbio lo scenario è questo e lo stiamo vedendo ogni giorno. Grazie Walter Verini per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Era Walter Verini, senatore del Partito Democratico, ricordiamolo, tra i parlamentari del PD che 2 anni fa andò a visitare Alfredo Cospito per verificarne le condizioni di salute e che poi fu attaccato in aula da Donzelli di Fratelli d'Italia attraverso appunto quelle informazioni riservate per cui è stato condannato oggi Andrea Del Mastro. Saluto adesso Nello Trocchia, giornalista del Domani. Ciao Nello, bentornato a Radio Popolare.
Ciao, buonasera a te e a chi ci ascolta.
Allora, Nello, Del Mastro non si dimette, lo abbiamo già detto. Meloni lo difende con un comunicato arrivato proprio pochi minuti fa. Non succederà nulla nel governo nonostante l'ennesimo colpo.
Guarda, secondo me dobbiamo partire da un dato di una gravità inaudita. Indipendentemente dalla sentenza di condanna di primo grado, noi abbiamo un sottosegretario alla giustizia che usa per finalità politiche informazioni riservate che lui ha il dovere di tutelare, ma invece le comunica a un compagno di partito che poi le usa per ragioni di appartenenza politica. È molto grave, perché chi maneggia notizie riservate che ha ruoli istituzionali lo deve fare garantendo la sicurezza di quelle informazioni e non usandole per finalità politiche, altrimenti salta il tavolo istituzionale, salta l'equilibrio tra i poteri, salta la funzione, salta l'onorabilità che deve caratterizzare il comportamento e la condotta dei politici e dei rappresentanti istituzionali. Questo è il punto di gravità inaudita. Noi abbiamo il difetto però di buttarla tutta nelle aule di giustizia. Questo dato che ho appena comunicato e che ho appena evidenziato è incontrovertibile, è accaduto indipendentemente dall'esito giudiziario. Questo aggiungici poi la lettura da parte dell'ottava collegiale del Tribunale di Roma, che ha ritenuto il cosiddetto elemento soggettivo, cioè le informazioni erano riservate e lui ne era anche consapevole che fossero riservate, e lo ha condannato a 8 mesi. Ma bastava quello che aveva fatto, anche la condanna pregressa che noi su Domani abbiamo rivelato, e quello che sta combinando da 2 anni a questa parte nelle carceri italiane, per far capire che lì alla giustizia del Mastro delle Vedove non è proprio il caso che resta.
E fai bene a ricordarlo, Nello, questo aspetto, ma la cultura istituzionale di questo esecutivo è tutt'altra.
Sì, sono d'accordo, però uno non si deve, come dire, arrendere alla mediocrità. Noi facciamo i giornalisti, raccontiamo le notizie e evidenziamo anche quando si crea un vulnus costituzionale, un vulnus istituzionale, quando si crea un deficit di rappresentanza e di cultura istituzionale. E quindi va detto, perché altrimenti l'uso politico di informazioni riservate ci trasforma in una repubblica delle banane, non più in una repubblica parlamentare con delle garanzie, delle guarantigie e con dei doveri. Questo è il punto vero. Chi ti parla e chi parla, cioè sottoscritto e altri, sono indagati per rivelazione di segreto. Io faccio il giornalista quando devo violare i segreti, perché li devo raccontare al pubblico o alle persone, è il mio dovere. Eppure quando ci sono state le indagini su chi parla su me, di me e sugli altri cronisti, a noi ci hanno attaccato in ogni modo. Noi abbiamo il numero 2 alla giustizia, che è un politico, un rappresentante istituzionale, che ha il dovere opposto al mio, mentre io ho il dovere come giornalista di bucare i segreti e di raccontare le malefatte del potere, le bugie del potere. Lui come rappresentante istituzionale ha il dovere sacrosanto di tenere riservata e proteggere le informazioni riservate. Ha fatto il contrario, le informazioni segrete le ha rivelate e poi sono state utilizzate per uso politico. È di una gravità inaudita. Il fatto che resti racconta il livello politico di questa destra e anche della Presidente del Consiglio, perché chi ci ascolta deve, e lo ha fatto immagino già, comprendere il giochino. Allora non funziona che la Procura di Roma è politicizzata. Quando il procuratore capo Lo Voi manda l'informazione di garanzia sul caso del torturatore libico rimpatriato, e poi la stessa Procura, quando chiede l'assoluzione per Delmastro, invece mostra indipendenza e autonomia, e a quel punto invece è il tribunale che è politicizzato. Non può funzionare così.
Assolutamente.
Non può funzionare che la giustizia è politicizzata quando ti condanna o quando ti chiede il rinvio a giudizio, e invece è autonoma e indipendente quando ti assolve. Altrimenti anche qui salta l'equilibrio tra i poteri e il rispetto tra i poteri.
Salta
ovviamente
tutto,
tutto
sì.
Questo, e chiudo. Non ci fa mai occupare invece dei poveri Cristo. Per loro invece manganello e manette, senza nessuna possibilità di avere un'alternativa. In carceri, quelle italiane oggi, che contano 62.000 persone, per buona parte gente che non conta niente, con 10.000 persone in più negli istituti di pena, anche grazie alle politiche di Delmastro e soci.
E i record di suicidi che abbiamo visto soprattutto quest'anno. Però Delmastro, Nello, non è un uomo qualunque, lo abbiamo capito ormai in tutti questi mesi, nonostante le gaffe, gli scivoloni anche molto gravi che lui ha fatto, sappiamo è un uomo molto potente, molto vicino a Meloni, e va raccontato anche questo. Cosa possiamo dire di lui?
Ah, ma lui è fedelissimo di Giorgia Meloni perché hanno una comune militanza, si conoscono da anni, vi è una familiarità enorme perché anche nella corsa, quando alla Federazione Giovanili, vi era un comune sentire politico e quindi c'è una conoscenza che risale negli anni, una stima reciproca. Non dimentichiamo che Andrea Delmastro Delle Vedove era l'avvocato di Giorgia
Eh sì.
Meloni, quindi c'era un rapporto non solo politico, non solo personale, ma anche addirittura professionale. E quindi è chiaro che è uno dei pochi di cui ancora Giorgia Meloni si fida. È un fedelissimo che per questo resta al suo posto. È chiaro che a distanza di 2 anni dall'insediamento del governo, 2 anni e qualcosa in più, noi abbiamo un quadro chiaro della classe dirigente portata al governo. Abbiamo il suo fedelissimo di cui si fidava, che ha una condanna con reato estinto. Come abbiamo raccontato su Domani, e lui ha confermato dicendoci di scriverla perché era quella, guida in stato di ebbrezza. Adesso ha una condanna in primo grado, ma io prescindo sempre dal dato solo giudiziario perché si deve aspettare l'esito finale. Qui il punto è quello che ho detto all'inizio: il fatto che ha comunicato delle notizie riservate e che doveva proteggere quella riservatezza. Poi abbiamo una ministra che è imputata già in attesa della GUP per aver truffato i soldi del Covid per la cassa integrazione. E questo in un certo qual modo ci racconta molto, senza diciamo richiamare i Bau Bau e la sottosegretaria dimissionaria perché pregiudicata per peculato, qual è il quadro del governo attuale. È chiaro che loro l'unica cosa che possono fare è evocare i complotti. Lo fa Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, stasera di nuovo, un'altra volta, dicendo che forse c'è qualcosa d'altro oltre alla valutazione del merito, e questo ovviamente no, ma non fa bene perché inquina le acque e crea un clima di scontro tra politica e magistratura che avrà il solito effetto, quello di far dimenticare totalmente quella che è la priorità numero uno, quella di avere delle carceri da paese civile e di avere una giustizia che sia efficiente e soprattutto immediata. Noi abbiamo dei tribunali che cadono a pezzi. Abbiamo un'app appena introdotta che non funziona, abbiamo delle strutture sia dal punto di vista architettonico sia di software che sono anteguerra, e questo ci racconta lo stato della giustizia, che è uno stato comatoso per chi ci entra e che non ha i santi in paradiso. Quindi questo tipo di contrapposizione che vuole nascondere una mediocrità della classe politica di governo, in realtà allontana quelle che sono le riforme auspicate da chi tutti i giorni si alza e va a lavorare e che a volte incappa nella macchina della giustizia.
Nello, grazie mille per essere stato con noi. Buon lavoro, ti leggiamo ovviamente sul Domani.
Grazie molte, buon lavoro a voi.
Nello Trocchia, giornalista del Domani, e poi c'è la strategia, quella a cui faceva riferimento il collega cronista del Domani. La strategia del governo di inquinare le acque, qualcosa che vediamo anche con altre destre a livello internazionale, basti pensare a Donald Trump in questi giorni sull'Ucraina. E questo dunque è l'oggi, però ve li ricordate quei mesi tra l'estate del 2022 e il febbraio del 2023, Alfredo Cospito che aveva iniziato un lungo sciopero della fame contro la sua detenzione al 41 bis e in generale contro l'istituto del carcere duro, uno sciopero che per 6 mesi aveva fatto temere anche per la sua vita, arrivando a perdere diversi chili fino ad essere ricoverato in ospedale. Per lui si erano spesi in molti, non soltanto i parlamentari del PD, ma anche un gruppo di intellettuali e giuristi che firmarono una petizione per chiedere la revoca del 41 bis all'anarchico. Tra i firmatari c'era anche l'ex magistrato Livio Pepino, che abbiamo risentito oggi.
Ma fu una vicenda complicata per diversi aspetti. Da un lato fu l'occasione, qualcosa di più di un'occasione, perché quando una persona fa uno sciopero della fame così prolungato, usare il termine occasione è quantomeno improprio, ma fu comunque il momento per richiamare l'attenzione sul problema del 41 bis e sul problema dell'applicazione del 41 bis, cioè di un carcere particolarmente gravoso nei confronti di una persona che aveva commesso dei reati che, comunque li si qualificasse, non erano reati contro la persona o che avessero in concreto cagionato dei danni alle persone. Quindi fu una grande tensione con un atteggiamento del governo governo di rifiuto di prendere in esame qualunque posizione al riguardo per affrontare questo problema. Problema drammatico in una situazione drammatica che è quella del carcere, con tutti i suicidi che vediamo e quant'altro. Ma fu anche una situazione delicata perché fece emergere la grande disinvoltura con cui a livello politico e a livello di Ministero della Giustizia venne affrontato questo tema, in cui addirittura una visita fatta da alcuni parlamentari del PD, se non ricordo male, ma non è questo il problema, di alcuni parlamentari al carcere a Cospito vennero poi strumentalizzati, fatti oggetto di interpretazioni malevole non solo sui parlamentari ma sullo stesso Cospito. Ricordo che si parlava di suoi colloqui con persone condannate per mafia, dove fino a prova contraria Cospito e qualunque detenuto non è che sceglie con chi parlare e dove stare, ma lo collocano in qualche luogo con altri codetenuti e con quei detenuti parla, non è che può parlare con altri, non sceglie i suoi interlocutori ma se li ritrova. E invece tutto questo venne diffuso come la prova di collegamenti impropri, criminali di ogni genere. Ecco, e questo venne fatto anche con una disinvoltura istituzionale che è quella che ha portato all'attuale al processo contro il sottosegretario Delmastro, di cui non so nulla, ho appreso adesso da lei che c'è stata una condanna, non mi interessa il risvolto penale, mi riguarda i miei ex colleghi e non me, e però comunque quel fatto, comunque poi lo si qualifichi giuridicamente e se resisterà a questa imputazione o no in futuro, mi interessa poco questo fatto, ma è la dimostrazione di quella che ho chiamato una disinvoltura e una strumentalizzazione che caratterizza, in verità ha caratterizzato quel periodo e continua a caratterizzare anche con le dichiarazioni del Mastro l'atteggiamento del Ministero nei confronti del carcere e dei detenuti.
Dottor Pepino, lei la chiama disinvoltura, ma alla luce di tutto quello che è successo poi dopo il caso Cospito, possiamo definirla quasi spregiudicatezza?
Non c'è nessun dubbio. Il termine disinvoltura voleva essere un termine sdrammatizzante. Certamente è qualcosa di molto di più. Insomma, quando rispetto alla tragedia attuale e alla gravissima situazione di allora, la tragedia attuale, voglio dire, il numero dei suicidi in carcere è incredibile, ma è il segnale di una sofferenza profonda, di un carcere che esplode in termini numerici, e tutto quello che si riesce a dire è, da un lato, che si vorrebbe che almeno alcune specie di detenuti non potessero nemmeno respirare, dichiarazioni di Delmastro, e peraltro si fanno dei provvedimenti, il disegno di legge attualmente in discussione al Senato, che avranno l'unico effetto di aumentare il carcere e quindi di farlo esplodere ulteriormente. Quando, ripeto, di fronte a un dramma di quel genere la risposta è questa, che ci sia disinvoltura, spregiudicatezza, incapacità da un lato e non volontà dall'altro di affrontare il problema, o peggio, la volontà di affrontarlo trattando chi è in carcere come se non fosse una persona, questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, e questa vicenda, ripeto, al di là del risvolto penale della condanna, che non mi interessa in maniera particolare, ma mi interessa che il problema sia rimasto centrale e spero che sia oggetto di una discussione almeno da parte dell'opinione pubblica e da parte dell'opposizione, che spesso è mancata in questo periodo.
Per sintetizzare dunque, nell'uso spregiudicato, disinvolto del potere da parte di questo esecutivo, il caso Cospito fu un preludio, fu un anticipo di tutto quello che stiamo vedendo oggi, dal caso Al-Masri fino a Paragon. Ci sono tante ombre e tante zone grigie, insomma, che richiamano in causa questo esecutivo.
Ma è un uso del potere di governo che sembra fatto per perseguire degli interessi di parte più che per rispondere al bene comune. in tutti i casi che lei ha citato e in altri ancora che abbiamo visto di questi tempi. Ed è un segnale, secondo me, molto, molto preoccupante, molto grave, che deve destare preoccupazione e reazione.
Era l'ex magistrato Livio Pepino, ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, torniamo domani, ciao, ciao a tutti da Mattia Guastaferro.